Pronto, sei in onda?
Buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire proprio sui LEP che apparentemente saranno una soluzione. In realtà, per l'esperienza che abbiamo nella scuola, ma credo anche nella sanità, i LEP sono stati una colonna fondamentale dell'aziendalizzazione dei servizi pubblici. Aziendalizzazione significa proprio degrado dei servizi pubblici. Faccio un esempio: nella scuola, nelle scuole elementari, il tempo pieno può essere fatto come è nato e come si è svolto nella maggior parte dei casi, con due insegnanti per ogni classe, quindi con il raddoppio del personale, dell'occupazione, e a cascata poi le mense, i lavoratori e le lavoratrici delle mense. Se tu fai un LEP in cui ci scrivi che va bene, fai anche a Benevento il tempo pieno, però lo fai remucinando tra lavoro aggiuntivo e orarie di compresenza che vengono sottratti, e fai un tempo pieno che è fatto un patchwork fatto con 30 maestre che s'alternano nel corso dell'anno, ognuno a spendere le sue ore, è chiaro che l'azienda funziona, ma il servizio proprio diventa vergognoso.
Certo.
Quindi, ma questo anche per la sanità, anche per la sanità.
Infatti io ho cercato di portare un po' Esposito su
certo,
questo.
Giorgio, ma come sembra che è giusto avere tutti questi insomma dubbi sui LEP, no? Perché sono quest'arma a doppio taglio, no? Quando poi il medico, anche ospedaliero, si riduce a riempire i protocolli, diventa un'altra cosa dalla sanità, diciamo, quella partecipata col medico responsabile, eccetera, diventa una difficoltà ulteriore. Quindi, a mio avviso, i LEP costituiscono una maschera e, diciamo, una possibilità e una rimozione degli ostacoli che sta incontrando la regionalizzazione da parte delle basi, certamente, non da parte degli altri, no, che insomma bisogna vigilare, perché i LEP da soli possono costituire, diciamo, la conferma e la cristallizzazione e il peggioramento delle condizioni di partenza.
Certo.
E un'ultima cosa la volevo dire rispetto alla partecipazione dei cittadini, degli utenti. Io voglio ricordare che il tempo pieno è nato in Italia proprio nel 1970, dopo che c'era una mobilitazione sulla scuola, un'attenzione che aveva fatto diffondere dopo scuola dalle sedi dei...
È caduta
la linea, adesso magari preghiamo il compagno di richiamare,
sì,
se non aveva concluso.
Certo, insomma, questo riferimento al 1970 mi sembra giusto, se non ci fosse stata quella mobilitazione che c'era a partire dal 68, dagli anni precedenti, probabilmente non ci si sarebbe arrivati a tutto quel discorso, i decreti delegati, il tempo pieno, quelle cose là.
Ma questo è indubbio, ecco, ci sta
che
chiamando.
Che furono fondamentali, insomma. Adesso lo rimettiamo in onda.
Dimmi. Sì, sì, un attimo.
Sì, ecco. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Per quanto riguarda appunto tutta la vicenda del sud a livello storico e anche quelli che sono poi luoghi comuni, no?
Sì.
Si è in qualche modo stereotipata la convinzione, l'opinione che il sud in qualche modo sperpera risorse. L'intervento del giornalista che ha scritto il libro è molto interessante, ma non so se per tempo o altro, insomma, per sintesi, quello che non si dice è che il sud non solo non ha ricevuto le risorse che andavano al nord, ovviamente proporzionali se volete alla, alla popolazione che vive sui territori, al numero di abitanti, ma ha anche finanziato
sì,
il nord,
certo.
Perché evidentemente tra la parte sanitaria che è stata toccata nell'ultimo spezzone, anche da un punto di vista dell'istruzione, perché l'esodo di studenti che erano in qualche modo sostenuti da un punto di vista familiare ha trasferito risorse, diciamo, al centro-nord. Se consideriamo il costo sociale di un laureato, possiamo cominciare a pensare che il sud ha trasferito diversi punti di PIL al nord. Questo discorso dell'autonomia, al di là di quello che può essere, come dire, un concetto federalista sul quale uno può essere d'accordo o meno, ma io, visto che poi soprattutto la Lombardia e il Veneto in qualche modo a trazione leghista hanno, come dire, rappresentato da un punto di vista politico fortemente questo aspetto, ma attenzione, se noi andiamo a vedere le tabelle dell'anagrafe, cioè dell'invecchiamento della popolazione, andiamo a scoprire che poi, per esempio, nella sola Lombardia, che è la regione più popolosa d'Italia, no? Nei prossimi anni ci sarà una riduzione delle sezioni scolastiche di circa 600 sezioni, che significa che tra una cosa e un'altra ci sarà una perdita di posti di lavoro di circa 60.000, no?
Sì.
Con lavoratori in più tra bidelli, professori, eccetera, eccetera. Quindi io non credo che ci sia semplicemente, come dire, un concetto di convinzione politica sulla quale uno può essere d'accordo o meno, ma che comunque origina da un ragionamento che uno fa, eccetera. Qui c'è anche una subdola, come posso dire, e truffaldina, secondo me, come dire,
strategia.
Tentativo, no? Tentativo di spostare ulteriori risorse al nord, perché il nord nei prossimi anni, nei prossimi, cioè non secoli, anni, avrà difficoltà. Cioè, se noi consideriamo quanti vecchi ci sono, quanti ragazzi in meno ci sono, soltanto a livello di scuola e sanità saranno meno risorse.
Sì, ma questo
nord,
sì,
no,
ho capito perfettamente. E questo, cioè, certo, è questo che dici a me.
Questa è una connotazione politica, attenzione, che taglia completamente il concetto della solidarietà dentro la Repubblica Italiana.
Cioè, sì,
non
guarda,
me ne frega niente la Costituzione indivisibile, eccetera, eccetera. Io faccio in modo che tutto questo si sposti, cerca in qualche modo di succhiare risorse, ecco.
Sì, guarda, anche senza, con tutto il rispetto ovviamente, ma anche senza chiamare in causa la Costituzione, io credo che i processi reali che sono avvenuti storicamente confermino quello che tu stai dicendo, perché il miracolo economico, quello che così viene chiamato in Italia dei fine anni 50, inizio anni 60, proprio 61, quell'epoca lì, l'hanno sostenuto i meridionali, nel senso che la forza lavoro a basso costo, nelle condizioni in cui poi erano accettati mediamente, insomma, senza con questo fare retorica di nessun tipo, ha permesso anche quel miracolo. Non è stata la sola causa, evidentemente, lo ha permesso. Allora viene il sospetto che oggi, in una cornice tra virgolette costituzionale, e cioè facendo appello a quella e prendendo spunto da quella riforma del titolo quinto, si vadano a ripercorrere le stesse strade, cioè, come dici tu, l'invecchiamento del nord necessiterà di risorse, siccome gli immigrati non li vogliono fino a un certo punto, perché poi pure qui il discorso sarebbe prendiamo nuovamente le braccia del sud, insomma, in qualche modo, no? Potrebbe riproporsi un meccanismo di questo tipo.
Ma io sul meccanismo di questo tipo sì, sicuramente, magari non saranno le braccia del sud, perché poi il problema democratico
certo.
No? Cioè,
certo.
È generalizzato, però insomma di testi su questi, su, che indicano in qualche modo questo tipo di direzione ce ne sono, perché a parte il libro di Marco Esposito, ci sono i testi di Emanuele Felice, Francesco Bonazzi, c'è addirittura un testo di, dell'ex ministro Claudio De Vincenti, dove ci sono una serie di contributi, insomma. Ma il punto è politico, cioè non è soltanto tecnico, per cui si vanno a evidenziare dei criteri piuttosto che altri.
Sì, sì, non sono i LEP, come per capirci. Sì, sì, come? Sì. Non sono i LEP, voglio dire, non è che risolvano.
Bravo, esatto. Cioè, la questione qui è che cosa si vuole fare di questo paese. Allora, c'è una parte del paese che, come dire, da una parte ti allunga l'elemosina, ma in realtà con l'altra mano,
sì,
no?
Esatto.
Ti infila le mani nelle tasche, ti porta via tutto quello che è e non gliene frega nulla se tu sei, come dire, nella cacca o meno. Fermo restando il fatto che poi, quando servi per maggiori risorse, insomma, voglio dire, gli interventi nella sanità costano. L'ospedale di Bergamo, per ciascuno operato, curato, che venga da fuori regione, gli rilascia una fattura, cioè gli rilascia una sorta di documento dove evidenzia il costo che la regione pagherà, no? Per essere andato lì. Cioè, quindi tutta sta roba qua, no? A che cosa sta a dimostrare? Sta a dimostrare che c'è la volontà politica di lasciar morire un pezzo del paese, dove il discorso del, come dire, meridionale non ha, come dire, non deve avere uno sviluppo. Non deve avere uno sviluppo. E c'è un concentramento dell'antropizzazione, per cui avrà forse un senso economico aver fatto l'alta velocità su Bari, perché Bari ha un certo numero di persone. Cioè, c'è anche, come dire, uno spostamento dove si sradica il territorio di tutto. Ma il discorso delle risorse che vanno distribuite più a coloro che apparentemente sembrano, come dire, efficaci, concreti, eccetera, quello è un fatto, come dire, è un fatto, è più uno stecchietto per le allodole. Cioè, il Nord, scusate l'espressione pesante, sta continuando a rubare risorse al Sud con la complicità dei potentati del Sud, perché poi di fatto da un punto di vista culturale c'è una differenza, perché poi non è che possiamo far finta niente. Adesso lo stereotipo di quello che butta la carta per terra, insomma, cioè, poi tutte queste cose in qualche modo vengono alimentate e entrano nella testa della gente, no? E questo è, secondo me, il nocciolo centrale. Cioè, non c'è in realtà una volontà vera di sviluppo nei confronti del Sud.
Ok, ti ringrazio per questo tuo intervento. Ciao, ciao.
Beh, insomma, quando c'è un argomento che interessa si riprende la vecchia abitudine degli interventi per radio, sì, che a noi fanno comunque sempre molto,
io,
molto
io quando
piacere.
Mi riferivo al discorso di riproporre lo stesso meccanismo, non penso a nuove migrazioni di massa dal sud al nord, magari non, proprio perché non ci sarebbe posto, né li vogliono, basta fare i salari differenziati al sud, voglio dire, la riproposizione delle gabbie salariali va in questa direzione. Se negli anni 60 i meridionali si sono dovuti spostare al nord, magari qui basta per modo di dire, insomma, la proposta di reintrodurre i salari differenziati, perché al sud la vita costa meno e quindi è giusto che guadagni meno di quello del nord, significa esattamente questo, insomma, cioè il risultato è lo stesso. Vediamo se è un'altra.
Sì,
ecco. Allora,
sì.
È l'ascoltatore di prima.
Sì, ti metto in onda.
Eccoci di nuovo.
Io volevo fare quel discorso sul tempo pieno, perché volevo fare l'esempio.
Devi chiudere la radio, per favore, perché c'è un ritorno.
Allora, questa storia è emblematica, perché il tempo pieno nel 70, quando è stato formalizzato, è stato l'esito immediato di due lotte, tra l'altro operaie, perché sì, sì, a Torino gli operai della Fiat occuparono la scuola delle Vallette e contemporaneamente a Firenze gli operai della Galilea occuparono la scuola elementare del quartiere in cui abitavano. Insomma, è stato fondamentale questo. In una praticamente nel giro di poche settimane si è arrivato a una legislazione sul tempo pieno che era praticamente il Parlamento che rispondeva a un movimento di lotta vastissimo e creava, guardate, con due righe in una legge, creava perlomeno altri 150.000 posti nella scuola, ma 150.000 posti quelli di rete, degli insegnanti, ma poi c'erano tutte le mense, i locali per le mense, i lavoratori e lavoratrici nelle mense, quindi c'è stato un salto incredibile e questa cosa vale ancora oggi e continua a valere. A Milano il tempo pieno, per esempio, le classi a tempo pieno sono il 90%, nel sud il tempo pieno si è estinto, anche se pure esisteva a Napoli quasi nella misura del 50% delle classi delle scuole elementari, del 38% a Benevento. Poi c'è stata proprio un'iniziativa dei governi a contenere il tempo pieno, a diminuirlo, a farlo scomparire, no? Per risparmiare e poter magari soddisfare la domanda che invece veniva fatta a Milano, a Roma. Noi stessi a Roma abbiamo fatto manifestazioni per due anni di seguito sotto il Ministero per avere tutte le classi a tempo pieno di cui c'era bisogno e di cui c'era la richiesta nelle scuole. Quindi non è un fatto, concordo con l'intervento di prima, non è un fatto tecnico, è un fatto politico. Se questo movimento non ci fosse stato, sia diciamo di carattere operaio ma anche sociale nei quartieri, no, probabilmente il tempo pieno sarebbe stato molto di meno che quello che si fa. E poi la cosa però evidente e che non so se qualcuno l'ha mai calcolato, no, è che per esempio il tempo pieno significa miliardi, ma non tanto miliardi quanto centinaia di migliaia di posti di lavoro al nord in più che rispetto a quelli che ci sono al sud. E quindi io credo che non ci possiamo mettere tranquilli, no? La mobilitazione deve essere anche sociale, perché soprattutto diciamo sul tema della regionalizzazione, come si vuole essere attuata, no? È importantissimo che anche i cittadini scendano in piazza e capiscano che si vogliono cancellare alcuni diritti attraverso questo attacco, perché l'attacco poi pare fatto di parole, di chiacchiere eccetera, ma poi ma nemmeno solo di soldi, perché poi è poi quello che vengono attaccate sono l'esercizio dei diritti, la possibilità di avere una scuola.
Ma direi anche, Piero, proprio la sottrazione di bisogni, a questo punto chiamiamole anche elementari, insomma assolutamente necessari, oltre che diciamo la scomparsa di un diritto. Tu mi togli proprio la possibilità di soddisfare un bisogno assolutamente necessario, insomma, ecco.
Certo, che poi insomma in parte coincidono. Certo, quindi sì. Ecco, io credo che questa mobilitazione non va proprio, io pure sono stato all'assemblea di domenica e mi ha per molti aspetti confortato il fatto che dalla scuola si sia passati a appellarsi a tutte diciamo i settori interessati e questo è un bel passo avanti, però bisogna stare attenti, se non facciamo
manca una mobilitazione sociale, perché questo è il problema, insomma siamo
certo, se poi non si creano i comitati di scopo nei quartieri, nelle città, nei paesi, eccetera, sarà difficile vincerla, certo. Perché oggi Sole 24 Ore
sì, boccia,
dedica
sì.
una bella pagina a Boccia, il quale sta correndo a trenta terra per fare forma,
certo.
Quindi non c'è da illudersi che ci siano rallentamenti o accantonamenti della legge, quindi
deve portare a termine il lavoro iniziato nel 2001, e chi meglio di uno del PD lo può fare, insomma, c'è poco
certo,
da dire.
In perfetta continuità.
Va allora, bene, ciao.
Buon
ciao.
Lavoro a
ciao,
voi.
Ciao, buona... ciao. Insomma, fra l'altro era una cosa pure che volevo chiedere a Marco Esposito, cioè in questi termini, io che sento anche le radio, diciamo così, Rai eccetera, e non solo, in questi termini dell'autonomia differenziata, a che ne sappia io, non se ne sta parlando, e quindi è molto importante cercare di far arrivare queste informazioni dappertutto, come per esempio il luogo comune di cui ci parlava sia Esposito sia l'ascoltatore precedente, no? Per cui il Sud non riceve i soldi ma poi li spreca, e invece abbiamo visto che le cose sono molto diverse. L'esempio della sanità era chiarissimo, no? Mancanza di clienti che fanno, richiamiamoli così perché ormai siamo tutti e tutte clienti, manteniamo la situazione com'è, in modo che poi i clienti e le clienti arrivino dal Sud in qualsiasi forma. Allora, e riprenderemo, ma lo sapete, è inutile dirlo, questo discorso, perché ancora insomma è abbastanza embrionale, non tanto il discorso e la chiarezza su queste questioni, ma appunto quello di cui parlava Piero poco fa, è proprio la mobilità.